quando io studiavo al liceo, io amavo il punk, questo genere qui. E ricordo c'era Stefano Coco, era il mio compagno di banco. A 14 anni a un certo punto abbiamo deciso che dovevamo diventare punk. Quindi immaginate che maturità, no? E allora abbiamo preso le forbici, i jeans, abbiamo cominciato a strapparci tutti i jeans, ascoltavamo musica, gente che urlava, insomma, il punk, no? E i nostri genitori, che i nostri insegnanti ci vedevano come dei senza Dio, degli sconclusionati. In realtà non penso che sia andata proprio così, non penso di essere uno sconclusionato. Il mio amico con cui ho strappato i jeans adesso è un fine intellettuale, e quindi, cioè, mi sembra che ci sia sempre questa tendenza, ripeto, da vecchio trombone, di additare sempre le nuove generazioni, perché in realtà non se ne capisce il codice. Ora, io ho alunni di 14-15 anni, ogni tanto mi fanno ascoltare la loro musica e io rimango allucinato, perché sono veramente un genere che io reputo terribile, ma non per questo loro sono dei senza Dio o se non siano degli sconclusionati, hanno un altro codice. E quindi quella frase l'avevo dimenticata, ma mi ci rivedo. Nessun giovane è come tutti gli altri giovani, cioè ogni persona è un fiume, è un mare a sé, per sé. Tutte le volte che mi fanno una domanda su questo protagonista, che è un ragazzo, è un adolescente, lascio sempre riflettere sulla parola, sull'etimologia di adolescente. È un verbo latino, alere, significa nutrire. Da nutrire, dal participio presente di nutrire, di questo verbo, viene adolescente. Quindi si potrebbe tradurre come che mentre si nutre, che si nutre al presente. Dal participio passato di questo verbo viene adulto, che si è nutrito. Per me questa è una sottigliezza, diciamo, lessicale, che la dice veramente lunga, ed è la differenza, per me pure un po' drammatica, fra un adolescente e un adulto. Cioè, un adolescente è un ragazzo che divora il cielo. Citazione di un romanzo di
Paolo Giordano.
Per me un adolescente è un ragazzo che divora il cielo. Un adulto è qualcuno che il cielo lo ha già divorato e che probabilmente non ha più fame. E forse, ecco, questo gap genera un po' di paura, motivo per cui si corre subito, si ricorre ad additare i nuovi giovani e a dirgli che sono degli insensibili,
degli sconclusionati.
Sono analisi che mi convincono poco e mi ricordano tanto quelle mie, ma anche quelle precedenti, no? Il mio papà mi raccontava sempre del periodo dei capelli lunghi, no? Negli anni 60, se portavi i capelli lunghi e ascoltavi i Beatles, e allora eri, anche lì eri uno sconclusionato, anche lì eri un ribelle, un buon a nulla. Poi quelli sono diventati adulti e hanno additato quelli che ascoltavano punk. Quelli che ascoltavano punk siamo noi e additiamo quelli che ascoltano la trap. Mettiamo.
È un cerchio che
sì,
continua,
è un cane
è
che
un
si morde la coda,
che mangia la coda.
Non mi convince. Forse, ecco, l'unica critica che mi sento di muovere al mondo dell'adolescenza riguarda forse i genitori, non tanto gli adolescenti in sé per sé. Io non sono genitore, quindi adesso mi faccio il figo a parlare del ruolo del genitore e degli adolescenti, però da quello che vedo spesso genitori che dimenticano il valore etico della rinuncia e del sacrificio. Questo mi dispiace, perché io sono stato educato in questo modo. E penso che un'educazione a suon di etica, del lavoro, del denaro, del sacrificio e della rinuncia aiuti tanto. Questa è l'unica critica che mi sento di fare, ma è una critica, attenzione, non la faccio ai 14enni, la faccio ai genitori.
Questa eterna lotta tra grandi e ragazzi viene fuori ovviamente a scuola. Tu sei un insegnante e mai qualcuno penserebbe di leggere il racconto, il romanzo di un insegnante in cui si parla criticamente della scuola. Uno dei protagonisti secondari del romanzo è la professoressa Vallone, che forse rappresenta il peggio della scuola.
Per me la scuola la scuola italiana ha delle forze e ha delle fragilità. Un aspetto di cui mi sono accorto è che la scuola italiana comunque conserva un impianto Gentiliano, no? La riforma Giovanni Gentile, stiamo parlando del periodo del fascismo. Non so se la ricordate, però sostanzialmente questa riforma prevedeva che ci fosse il liceo e poi ci fosse una scuola più improntata ai mestieri manuali, quello che oggi chiameremmo un professionale, no? Era una riforma subdola, perché per accedere al liceo bisognava superare una prova di cultura personale e generale difficile. Quindi cosa succedeva? Che coloro che venivano da famiglie abbienti, e quindi una famiglia in cui c'erano libri, una famiglia in cui si parlava l'italiano, si parlava di cultura, ecco, quei ragazzi lì superavano l'esame e studiavano al liceo. Tutti gli altri, malgrado studiassero, provassero a pochi mesi prima a studiare per l'esame, non riuscivano. Ecco, quella è una riforma classista, che subdolamente invita chi ha a diventare classe dirigente, chi non ha a starsene al proprio posto. Ora, questa riforma fortunatamente è stata smantellata, però io ho il sospetto che rimanga un po' tra le righe. No? Io ho avuto la fortuna di insegnare sia in un istituto professionale sia in un liceo, e esistono le classi sociali in Italia, diciamocelo. Ammettendolo non riconosciamo che sia giusto, però forse diciamo la verità: esistono le classi sociali. E mi dispiace questo, e mi dispiace che la scuola finisca per ratificare le differenze sociali, e mi dispiace che la scuola che dovrebbe essere, e che a volte è, però sempre più raramente, mi dispiace che la scuola che dovrebbe essere l'ascensore sociale finisca per essere il contrario. Quando, ricordo di avertelo raccontato questo aneddoto, ho insegnato in un istituto professionale a due passi dall'Ilva, a Taranto, ho insegnato lì per 2 anni. Avevo studenti le cui unghie erano sporche di grasso, perché questi guagnoni lavoravano. E a volte facevamo attualità, parlavamo di società, di storia contemporanea. Una volta, per provocarli, gli ho chiesto: ragazzi, ma in questa scuola c'è il figlio di un medico in questa scuola? No, professor, non ce n'è. Ok, figlio di un avvocato, non nemmeno, figlio di un insegnante nemmeno. Guarda caso, lì c'erano i figli dei poveri disgraziati. Cosa volevo suggerire loro? Volevo suggerire questo: che non è normale. Non è normale che la composizione dei licei in Italia costi soprattutto di figli della borghesia e le scuole professionali no. E che i migliori insegnanti chiedono la cattedra al liceo e gli insegnanti con meno esperienza o meno fortunati ricevano la cattedra di un istituto professionale. C'è qualcosa che subdolamente mi ricorda la riforma Gentile.